In altre parole.
Questa mattina parliamo di avatar, cinema, intelligenza artificiale. Lo vogliamo fare con Sara Hejazi. Lei è antropologa, docente, ricercatrice presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento. Si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione, anche la questione del velo. Autrice di diverse opere monografiche, molti articoli accademici e reportage divulgativi. Noi ricordiamo il suo ultimo libro, Iran, donne e rivolte, uscito per i tipi di Morcelliana nel 2023 ed è già in collegamento con noi. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, noi questa mattina volevamo parlare di James Cameron e volevamo farlo a partire da un'intervista che è uscita sul Guardian qualche giorno fa, ma grande sorpresa, questa mattina c'è una pagina intera che gli dedica anche il Corriere della Sera, visto che il 17 dicembre arriverà al cinema la nuova puntata del sequel di Avatar, Fuoco e Cenere, sempre diretto da Cameron. Sara Hejazi, noi perché volevamo parlare di questo, di James Cameron? Lui che cosa ha detto in questa intervista del Guardian che ci interessava approfondire?
Ma allora ci interessa perché James Cameron è sempre stato un po' l'advocate, così sostenitore dell'uso, no, delle tecnologie nei suoi film, lo ricordiamo per Alien, per Terminator, dove è stato un po' pionieristico anche il suo tentare di appunto mescolare la cinematografia classica con effetti speciali, no? Con Titanic poi questo è stato davvero un po' il turnover nella storia del cinema. Ecco, lui invece a un certo punto, visto che tra l'altro è entrato nel board di Stability AI, no? Quindi questa società che di fatto lavora per aumentare la creatività in coproduzione con l'intelligenza artificiale, lui dice: ma in realtà questo è un abbaglio, io non voglio lavorare solo esclusivamente con l'AI perché di fatto è una forma di banalizzazione. Lui dice ti crea delle figure, degli attori che sono sostanzialmente una media di tutto quello che è stato registrato nel cinema, no? È una sorta di creatività media, average, no? Mediocre, quindi. E quindi ad un certo punto lui prende una posizione e si discosta appunto da questo entusiasmo nei confronti delle intelligenze artificiali. Il che è curioso se pensiamo invece alla sua storia, no? Un po' invece attratta dalle tecnologie.
E in effetti sull'articolo del Guardian il titolo riprendeva delle sue parole, lui diceva proprio che gli attori creati dall'intelligenza artificiale, come lei adesso diceva, sono una cosa orribile per me. Alla fine lui è arrivato, insomma, a questa conclusione senza tanti giri di parole. Poi diceva anche appunto che tutta l'esperienza umana, pensando all'intelligenza artificiale che crea, ecco, anche degli attori, dice come se venisse messa in un frullatore. E in effetti anche sul Corriere della Sera invece qui il titolo intanto è Rinasce il mondo di Avatar, ma perché insomma tornerà al cinema. E poi Cameron appunto dice no all'intelligenza artificiale, per me gli attori sono insostituibili. Poi si chiede, viene chiesto se ci sarà un quarto capitolo della saga, lui dice dipende dagli incassi. E ecco questo,
quindi è ritornato. Ma il discorso è questo, che forse siamo tutti quanti nati un po' nella, cioè gli ultimi 20 anni, quindi dal 2000 in poi, in realtà dalla fine degli anni 90, siamo stati tutti molto entusiasti dell'innovazione tecnologica, perché sembrava davvero una sorta di spazio libero in cui si potesse portare la creatività umana all'ennesima potenza, era un potenziatore. Oggi invece c'è una sorta di tendenza, un attimino, intanto c'è una paura sempre più forte, no, rispetto all'invasività delle tecnologie, perché adesso che sono a portata di tutte e tutti, soprattutto dei più giovani, anche nel tema della scuola per esempio, ecco, questo sta diventando un po' un tema che fa paura. Non soltanto questo, c'è ovviamente ad accompagnare questa tendenza il timore di far finire i lavori, e ovviamente gli attori e le attrici sono stati già 3 anni fa protagonisti di manifestazioni, no? che cercavano di mettere nello spazio pubblico questa paura di poter essere sostituiti da attori creati assolutamente artificialmente. Il punto è che è vero che oggi, soprattutto le intelligenze artificiali sono in grado di ricreare, prima allucinavano molto, no? Ma negli ultimi mesi sono diventate abilissime a creare personaggi molto credibili. Cioè, ne vedevo uno l'altra volta con Alberto Pugliafito, giornalista di Internazionale, a una conferenza, mostrava dei personaggi creati per un suo documentario totalmente fatto con l'AI, e di fatto le persone intervistate erano assolutamente credibili, cioè c'erano le rughe, le macchie della pelle, erano perfettamente realistiche. Allora questo, ecco, ci porta un pochino a pensare al fatto che, bene, se tutto è replicabile e può non esserci più una persona reale dietro, allora veramente siamo alla fine di qualsiasi tipo di lavoro, non soltanto quello meccanizzato, ma anche quello creativo. E James Cameron quindi entra così un po' a gamba tesa con questo articolo, perché lui dice: a questo punto invece vedremo che gli attori e le attrici, nel momento in cui recitano quelli reali, di fatto stanno facendo un atto sacro, e quindi porta tutto nella sfera addirittura della sacralità. Molto interessante.
Esatto, lui dice anche, questo sempre sul Guardian: non voglio che un computer faccia ciò di cui mi vanto di essere capace con gli attori, non voglio sostituire gli attori, ma amo lavorare con loro. Ma d'altra parte, qui nasce anche spontanea una domanda. Cioè, se alla fine noi, quello che, non soltanto quello che sappiamo fare, quindi grazie alle nostre competenze, ai nostri talenti, ai nostri studi, ma anche ciò che proprio amiamo fare, ciò che dà un senso alla nostra vita, se anche questo lo deleghiamo a un'intelligenza artificiale, la mia domanda, questa naturalmente è mia personale, ma che senso ha? Cioè, alla fine è come se noi andassimo a snaturare tutto ciò che in verità e che alla fine dà un senso proprio al nostro esistere, al nostro essere, al nostro fare quotidiano. Ma alla fine questo è ciò che ci caratterizza, allora è tutta l'umanità, non ha più senso di esserci in qualche modo.
Ma questa è un po' la domanda della nostra contemporaneità, è un po' la domanda, no? Con la L maiuscola e la D maiuscola. Io penso che ci siamo presi un abbaglio, nel senso che abbiamo dato anche troppa importanza nella nostra storia recente, degli ultimi 200 o 300 anni, alla nostra razionalità, cioè alla nostra capacità di pensiero e di linguaggio. Tutto è incentrato su questo: razionalità, pensiero e linguaggio. Ora che questi elementi si possono replicare, diciamo così, non in modo ovviamente identico, però sono verosimili i modelli linguistici, i large language models rispetto a noi, no? Sembra che ragionino, interagiscono con questo linguaggio, allora noi rimaniamo spiazzati. Il punto è che di fatto noi in realtà siamo entità incorporate, cioè abbiamo un corpo, ce lo siamo dimenticato forse, no? Perché abbiamo dato molta importanza alla mente. Questa è una civiltà basata sulla mente, no? Direi in un certo senso. Però se ci pensiamo, altre civiltà che invece avevano un pochino più di centralità proprio sul corpo, sull'emotività, ecco, queste io non credo che siano necessariamente, come dire, sfidate dai large language models, dai modelli linguistici, cioè dall'AI. Perché di fatto, alla fine, il fatto di sentire, di conoscere attraverso anche il corpo, quindi attraverso anche le emozioni, ma anche pensiamo all'intelligenza delle mani che suonano, per esempio, la capacità di toccare, interagire con uno strumento e produrre musica, ma anche produrre con i colori una tela, per esempio. Ecco, queste sono cose che non possono essere replicate dall'AI. Certo, le idee possono essere replicate o la musica si può essere replicata dall'AI, ma il fatto che poi questo abbia un effetto su dei corpi, ecco, questo nessuno ce lo può togliere in un certo senso, per cui bisognerebbe forse decentrare un pochino il sapere dalla razionalità, dal linguaggio, dal pensiero, e provare a ricentrarlo anche verso il sentire con il corpo, cioè il capire attraverso proprio i nostri organi, no? Quindi la pelle, il fatto di comprendere anche qualcosa che non necessariamente può essere espresso a parole. Io forse penserei proprio a una sorta di cambio di centralità della nostra civiltà.
Cambio di centralità della nostra civiltà. Poi, tra l'altro,
Un po'
abbiamo.
esagerato forse.
Beh, so, bisogna avere ambizioni. Beh, se non si punta in alto, no, non si riesce magari a ottenere neanche poi come dire, il minimo, la piccola cosa. Ma lei diceva: dove sono il corpo e l'emotività? Che, tra l'altro, se pensiamo al corpo, l'attore lavora proprio con il corpo. Quindi è curioso, e poi anche non lo è, che questo ragionamento venga proprio da un regista come come Cameron, no? Il fatto appunto di quindi dire che è anche giusto, io lo trovo giusto, alla fine la centralità dell'attore, e non vogliamo che alla fine l'attore venga sostituito dall'intelligenza artificiale. Un po' l'abbiamo visto anche già con la voce degli attori, no? che si può replicare, e per cui neanche utilizzare la vera voce, la voce originale. Ma intanto un'altra curiosità è anche il fatto che Avatar, se guardiamo i primi due episodi, perché questo credo sia il terzo, si incentrava molto sul fatto di diciamo il centro, il cuore, ecco, del racconto era quello anche della salvaguardia del nostro pianeta, no? Quindi si parlava molto di sostenibilità ambientale, di salvaguardia. In questo invece si parla delle guerre, e quindi mi sembra anche curioso questo, il parallelo. Adesso stiamo parlando di intelligenza artificiale, di sostituire gli attori. Nei primi episodi c'era al centro l'ambiente, che comunque resta un tema cruciale che ancora oggi non riusciamo a risolvere, perché l'emergenza climatica è sempre all'ordine del giorno, è lì, e d'altra parte adesso parliamo anche di guerre. Quindi qui mi sembra anche quasi che, se da una parte si pensa, o pensiamo nel nostro mondo razionale, come diceva lei, di andare avanti, poi in realtà mi sembra che non stiamo andando tanto avanti, piuttosto il contrario.
Il pensiero ci ha portato esattamente, sì, ci ha portato tante scoperte, no? Anche al provare a capire la realtà, le fondamenta della realtà attraverso lo studio scientifico, eccetera. Però allo stesso tempo ci sta portando anche verso una crisi di senso profondissima, e la crisi di senso sempre si è accompagnata nella storia dell'umanità anche alle guerre, ai momenti di così violenza, potremmo chiamarla violenza rituale collettiva, no? Allora, questo è il rischio di oggi, è proprio probabilmente la mancanza di senso, che si unisce anche a una sempre maggiore sofisticazione delle nostre tecnologie, per cui il connubio è veramente esplosivo. Però allo stesso tempo è anche vero che in qualche modo si possono cambiare le narrazioni, cioè noi siamo mossi alla fine molto più da narrazioni che non da pensieri razionali, cioè da calcolo. Ci piacerebbe essere calcolatori come le macchine, ma a parte che anche le nostre macchine ci riflettono, per cui non sono razionali neanche loro. Ecco, allora forse se noi riuscissimo a cambiare narrazioni, ma come ha fatto anche il femminismo, se ci pensiamo, no? I movimenti che non sono stati necessariamente violenti e hanno cambiato il mondo, beh, quelli ci sono stati, sono un ottimo esempio che forse ci aiuta anche a uscire un po' dal pessimismo della nostra contemporaneità, e magari pensare, cambiamo le narrazioni, usiamo anche la nostra capacità di controllare la materia che adesso abbiamo acquisito per ricomporre un attimino questa umanità frammentata, no? Anche ripiegata su identità, allora, e su appunto guerra. Ecco.
No, benissimo, benissimo. È che dobbiamo chiudere, ma mi sono appuntata: crisi di senso, la sofisticazione delle nostre tecnologie, cambiare narrazione, magari riprendiamo da qui domani. Vedremo. Intanto, Sara Ejazi, grazie per essere stata con noi stamattina.
Grazie mille.
Rete 2.